la Santa Chiesa. Ora, questa santità è espressa, sempre secondo la professione di fede, nel credo, la comunione dei santi e credo la remissione dei peccati. È santa perché c'è la comunione dei santi e la remissione dei peccati. Prima domanda, comunione dei santi, voi cosa pensate? Tu senti il paradiso? Anche solo te? Allora, il riferimento primo non è alle persone, è ai santi doni, l'Eucaristia. Il primo riferimento, da quando si dice non credo nei santi, è dato dal nutrirsi dell'Eucaristia e si può interpretare così, dall'essere abitati dal Santo che ci incorpora e ci fa vivere nel suo spirito, che è il mistero dell'Eucaristia. Tanto per una piccola domandina, quando venite a ricevere la comunione della liturgia eucaristica, il sacerdote, alzando lo strumento nel vostro rito latino, romano, dice corpo di Cristo, e voi rispondete, e cosa vuol dire? C'è credo. A me non ci sia, perché dentro in ebraico, dentro in italiano, ma a che cosa? Il contenuto, così sia, che cosa? Vorrei dire, per esempio, credo proprio che quello non è un pezzo di pane, ma è il corpo di Cristo. Vuol dire così? Ah, vuol dire questo? Vuol dire questo? No! Allora, il riferimento è credo, in pace, io sulla strada, la storia, credo di far parte di quel corpo. E mi impegno a vivere secondo la legge di quel corpo, che è la carità. Allora, è stata così, lo spiega proprio bene, fa proprio questo esempio del amen che dicono i fedeli nella liturgia. Sottolinea la caratteristica principale, l'effetto principale dell'Eucaristia è quello di creare unità. Unità con il corpo di Cristo. Noi siamo uniti perché partecipiamo tutti dello stesso corpo, ecco come si chiama. Non ci sarebbe un altro fondamento alla nostra comunione fraterna. La comunione fraterna è in funzione dell'essere un corpo solo in Gesù. Ancora come una notazione, un'immagine un po' stupida, ma a volte le cose stupide riescono a sottolineare. Allora, io mangio l'ostia, ma quello che mangio è semplicemente il pane. In realtà chi è che viene mangiato? Noi! Cioè, io mangio quello che vuoi, ma essere mangiato nel senso di essere assimilati, cioè noi dobbiamo assimilati a quel corpo, che è il corpo di Cristo. Ora, questo dato dell'Eucaristia è quello che corrisponde come primo riferimento a credo comunione dei santi. non ha altro obiettivo che di gloriare la perfetta dimora nel Cristo. Noi con qualsiasi informazione ci rivolgiamo al Signore, se non ci fosse questa, cioè questo obiettivo, noi sfrutteremo solo il Signore. Cercheremo di sfruttare il Signore. Ma il Signore si fa sfruttare? Mai. Invece, con questo obiettivo di avere la perfetta dimora di Cristo, allora ogni invocazione può essere accolta. Perché è direttamente legata al vivere la perfetta dimora nel Cristo. E c'è una, quando si dice, dacci oggi il nostro Pane quotidiano, voi sapete che per tutta l'epoca antica il pane quotidiano non è il pane che mangiamo, il pane quotidiano è il cristiano. E soltanto secondariamente che quel pane quotidiano è legato al pane, quello che sostiene le cose. Ma il primo riferimento è sempre al mistero dell'Eucaristia. E c'è una bellissima espressione di Tertulliano che qualcuno di voi ha studiato in latino? No, allora faccio. Perché è un'espressione molto sintetica, che non suona bene, per chi ha le orecchie abilitate, sarebbe Italia, petendo. Pane quotidiano perpetuitatem postulamus in Cristo et individuitatem a corpore, tradotto non proprio letteralmente ma nel suo significato, vuol dire quando chiediamo il pane quotidiano che è Cristo, domandiamo di rimanere costantemente e per sempre in Cristo e di non essere mai separati dal suo corpo, cioè da vivere in modo da mai essere allontanati dalla mensa eucaristica, pensate ai peccati che ci impediscono di accedere alla mensa eucaristica. Ma il significato più profondo sarebbe quello di in modo che, da vivere, in modo da godere della piena intimità con lui, così da sperimentare il mistero della fraternità che da lui prende origine. Questo vuol dire credo la comunione dei sacri. C'è una bellissima preghiera, no? Voi sapete delle preghiere dopo il nome della liturgia spesso sono un po' sciate, non è che le collette hanno sempre una forza, ma le quelle dopo la comunione sembra quasi bella la testa lì. Ma qualcuna è di una potenza unica. Allora, a proposito di questo, c'è una bellissima preghiera dopo la comunione che dice: Dio onnipotente, concedi a noi, tuoi fedeli, di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per essere inseriti come membra vive nel Cristo. Ricordate ieri che dicevo la prima domanda che i futuri apostoli parlo a Gesù, dove stai, dove risiedi, e risponderà nell'ultima cena, io risiedo nell'amore del Padre. Quando Gesù ci assimila a tutto il mistero dell'Eucaristia, ci attira nell'amore del Padre. Non è l'amore del Padre, è un lavoro. Nell'amore del Padre è che si riversa su tutti. Quindi quando io sono inserito in questo amore, sono proiettato subito verso tutti. Ecco. Ecco il collegamento tra amore di Dio e amore del prossimo. Possiamo più guardare questo. Allora, in tutte le religioni, il precetto dell'amore del prossimo è conosciuto e praticato. Tutti i popoli intuiscono che non possono andare a Dio se odiano i loro fratelli. Poi ci sono tante specificazioni, ma la cosa di fondo è questa. Qual è la specificità dell'esperienza iniziale? Come si dovrebbe spiegare? Rispetto alle altre religioni, su questo punto, sapreste spiegare? Però, tanti dicono la stessa cosa. La specificità è questa. L'amore del prossimo è il luogo della conoscenza di Dio. Cioè, quando tu vivi la comunione fraterna, questo è il segnale che conosci il tuo Dio. Questo soltanto è l'esperienza iniziale, perché affonda le sue radici in Gesù. Allora, quando Gesù ti porta, ti assimila a sé, ti fa stare dove lui è, cioè nell'amore del Padre, e sempre da intendere nell'amore del Padre per tutti. Ecco, questa è una specificità dell'esperienza cristiana. Se noi non conoscessimo Gesù, questa caratteristica dell'esperienza della comunione fraterna, l'uomo non lo conosce. Guardate che è molto significativo, è un po' come quello che diceva stamattina nel libro. Isacco Sio dice, allora, faccio un po' un passo indietro. Voi avete partecipato al rito del matrimonio qualche volta, mai? Allora andate a leggerlo, andate a leggere il rito del matrimonio. Ogni volta che mi ha visto per la tua cura, ci voglio dispetere, è molto breve. Ogni volta che mi ha visto si dice, rivolti ai futuri sposi, no? Sei disposto a amare e onorare, amore e onore. Io, che accompagno tanti a Matteo, non so perché vengo veramente e di nuovo italiano in questo mondo. E faccio sempre questa domanda. Ma se io tolgo onorato, un'altra qualcosa, tutti rispondono, no, basta la cosa. Allora mi faccio capire che non è così. Faccio questo esempio. Supponiamo, voi due siamo sposati. Un giorno mi fai arrabbiato, vado fuori dei campi proprio, e arrabbiato io, tu mi fai un altro per farmi la domanda. Quando sei arrabbiato così, senti ancora la cuore. E tutti devono dire no. Però, non sentendo la cuore, tu hai il diritto di disonorare l'altro. E tutti rispondono no. Perché? Nessuno ti risponde perché. Ma tutti sentiamo che, anche quando sono arrabbiato io, ti ammazzerei, però non ho diritto di mancare il dolore. Allora, l'onorare è la porta di accesso. È la custodia dell'amore. Applicate la vita fraterna. Non cercate di voler bene le vostre sorelle. Perché sotto sotto, se voi lavorate di volontà per voler bene le vostre sorelle, spessissimo mancherete loro di onore. Preferirete voi stessi a loro. Non sarete disposti a far fare bella figura a voi piuttosto che a lui, eccetera, eccetera. finite dal Signore Gesù, nella sua opera. Cioè corrisponde a questa comunione dei santi, uguale comunione nel santo. Per partecipare a questa santità, voi tenete sempre più sante le vostre sorelle. E voi potete questo. Se no, non si dice. Ora, la Chiesa, che vive, cioè la Chiesa è Chiesa, perché celebra l'Eucaristia, perché con l'Eucaristia, come se esalta l'umanità che il Signore si assimila facendola vivere in quella liberazione dell'amore del Padre per tutti. Allora, questo vuol dire che l'esperienza significativa della vita per il nostro cuore è esattamente la conoscenza di quel figlio l'amato, come dicevo ieri per il battesimo. Figlio chiamato, in termini sono molto, che apre gli spazi di questa sconfinata direzione di Dio. Ora, l'eredità che la Chiesa custodisce per il mondo è soltanto questa. Allora, se noi come comunità, quindi, è il vivere una dimensione di Chiesa del nostro piccolo, non respiriamo nella stessa prospettiva, di illudere di vivere una comunione. Invece quando scatta questa, allora noi vediamo come assimilati a quel corpo di Cristo che esprime l'amore del Padre per tutti. Dalla comunione al Santo, nel sacramento dell'Eucaristia scaturisce la comunione dei santi tra di noi. Siamo santi perché tutti partecipiamo al santo. E con questo vi faccio come una, non è un'immagine, è più di un'immagine, ma noi facciamo molta fatica a cogliere questo. Avrete letto la Lumen Gentium, documento del Concilio. A un certo punto si dice: tutti i giusti si troveranno uniti presso il Padre nella Chiesa universale. Cosa strana, se voi andate, è il numero 2 della Lumen Gentium, è tutti i giusti, a partire da Adamo, dal giusto Abele fino all'ultimo eletto, saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale. Cioè la Chiesa non ha i confini, diciamo, dei battitati. La Chiesa è più larga, è rivolta a tutta l'umanità. Allora, questa dimensione della Chiesa che irradia la santità nel mondo attraverso i suoi santi che hanno comunicato al santo, riguarda l'umanità nel suo insieme. Questa rivelazione persiste fino alla fine del mondo, allora quando non sussisterà altro se non lo splendore dell'amore di Dio per tutti, goduto e condiviso. Il paradiso è questo, è un po' come la tensione che come dire, sostiene tutti i desideri di bene che noi abbiamo. Però notate questo. Allora, fate un salto, ritornate all'inizio della gente, quando si racconta la creazione. La luce che noi vediamo, in che giorno è creata? La sorella dice primo giorno, ma se è il quarto giorno che crea il sole. Si dice la luce, no? Sia la luce, la luce, ma è la luce, è la luce creata. Gli astri sono creati il quarto giorno. Questo non è sfuggito ai commentatori antichi. Quindi sono un po' fuori ordine. Allora, la luce non è la luce fisica, è la luce della santità, dalla quale ha origine tutto, nel senso che tutto quello che viene creato è attraversato da questa luce della santità, che poi alla fine l'amore di Dio si riversa su tutto. Ma questo è stato nascosto, non si vede più. Chi lo rivelerà? Il Messia. Per l'opera del Messia è quello di ritornare a far vedere questa luce in cui tutto è stato creato, che tutto attraversa, ed è la luce della santità di Dio. Ma quando noi diciamo santità di Dio, ricorda che non diciamo altro se non lo splendore dell'amore suo per tutti i suoi figli. Santità anche sempre a questa rivelazione. Ora, se è vero che il mondo è stato creato nell'amore e dall'amore di Dio, è così evidente, vedete? Perché è così evidente? Con tutte le sofferenze che ci sono, tutte le è così evidente. Beh, allora, la Chiesa, credo, l'Unione dei Santi, è il luogo in cui si professa la verità di questa percezione. Chi la vuole? Dal punto di vista proprio anche concreto, sono i santi. Stavolta i santi in carne e ossa, no? Cioè riescono a vedere tutto nella luce della santità di Dio. Cosa ti racconto? Come ha fatto a mettere in piedi tutta una serie di, se non avesse avuto questa visione? La vita fraterna non è che funziona perché tutti andiamo d'accordo. Spesso siamo molto diversi. Non c'è scritto da nessuna parte che una buona vita fraterna esige l'accordo di tutti. È scritto da tutte le parti che tutti devono cercare la stessa luce di santità. E questo rende una comunità unita. Allora, tutto ciò che io vivo e non favorisce la visione di questa luce, oppure impedisce a un mio fratello, a mia sorella di vedere questa luce, viene da Dio. Ed è inutile che noi ci giustifichiamo, sì, ma è giusto questo, sì. È sempre la logica nuova. Invece tutto è mosso per poter ritornare a vedere questa luce, che è una luce di sempre, che è questo. Ma se non state unite a quel corpo che voi prendete quell'Eucaristia e che lui, assimilandovi a sé, come dire, vi dà come una radice, voi come fate? Allora, questo è tutto il processo del consiglio, credo, la comunione dei santi, è il processo del passaggio dal essere abitato dal santo in modo da vedere la luce della santità che attraversa tutto e il nostro cuore aderisce a questo. Allora, in questo senso, Chiesa e mondo non sono due realtà contro nostre. È Chiesa quella parte di mondo che accoglie e sa vedere questa luce di santità che attraversa tutta la creazione. E mondo ciò che fa contrasto, ciò che impedisce. E qui capite perché si dice, no, che la Chiesa è posta nel mondo senza essere del mondo. C'è un altro luogo oltre il mondo dove possa risplendere la luce di Dio? parte di chiesa e una parte di mondo. Sempre. C'è la parte che accoglie la luce e c'è la parte che fa la contrasto. La lotta è costante. Finché, prima o dopo, il cuore cede, si rassegna, nel senso del termine, si abbandona alla luce di Dio. Se no, non si riesce a vivere dentro questa luce. Lo vedremo meglio dopo. Sempre che si fare la domanda, e voi dovreste rispondere con le vostre parole, a partire dal Vangelo, con le vostre parole, per che scopo il Figlio di Dio si è fatto un uomo? Per quale motivo? Provate a rispondere.
Per farci conoscere l'amore del Padre.
Se voi leggete, ma lo leggete un minuto, il Vangelo di Giovanni, lui dà due motivi. Uno, se ricordate il discorso che Gesù fa con Nicodemo, hai fatto, no? Va a trovare di notte e fanno, e hanno questo lungo colloquio in cui Gesù parla per rinascere dall'alto, no? E a un certo punto dice: il Figlio è mandato per mostrare la grandezza dell'amore di Dio al mondo. E la seconda, il secondo passo, dove Giovanni cerca di illustrare lo scopo della venuta del Figlio di Dio, è quando racconta l'episodio della decisione da parte dei suoi sacerdoti di far fuori quel profeta. E Caifa che dice: è meglio che uno muoia piuttosto che la legge. E Giovanni interpreta così, perché in termini, diciamo, che erano così umani, è una perfetta carogliata, chiamare le cose per nome. Cioè questo è un giudizio, un cinico, no? E meno far fuori uno e salvare tutti.
Invece, quando io
diavolo, o di giudico, oppure preferisco detto che io sono più bravo, oppure che il bene che vedo io è meglio, è più, cioè, più nobile di quello che vedi tu, questo non lavoro in questa dinamica di riunire i figli di Dio dispersi, quindi è un lavoro. Non so se avete notato nel Vangelo. Gesù con i peccatori è sempre dolce. Con chi si giustifica è sempre aspro. Non avete notato? Con chi fa il bene e crede di essere a posto, Gesù dà le frecciate più dure, cioè più, come se quelle più tengono di mano sul bersaglio. Invece per chi dice, io sono disgraziato, no? Lui è sempre condiscendente. Tragedia vuol dire che la vera insidia per il nostro cuore non è quello di fare il male, ma è quello di essere ambigui nel fare il bene. È quello di essere mendolieri presso Dio quando facciamo il bene. E quando date questa menzogna? Quando il nostro bene ci separa dai fratelli. Faccio un'altra piccola delusione. Pensate alla parabola, quello del fariseo del pubblicano, no? Che vanno al tempio privato. Più spesso, per la superficialità con cui noi ascoltiamo la parola di Dio, noi seguiamo l'onda, diciamo, sentimentale. Chi di voi si riconosce, si confonde con il fariseo? La parola è raccontata in modo che tutti prendono di sangue il fariseo, no? E tutti si riconoscono con lui. Ma la parola è raccontata proprio per far vedere che al di là di quello che sembra, tutti noi siamo come il fariseo. A dire la verità anche peggio, perché il fariseo almeno le cose le faceva, non gli aveva. Noi non le facciamo e in più ci arrabbiamo. Come la presunzione che siamo bravi. No? A me non lo dice. Ma se dovessi dirvi dove sta la, tra virgolette, la non ricevibilità della sua preghiera verso Dio, voi cosa direste? Diciamo, dove sta la sua capacità? Perché lui dice cose vere. E ricordate che il fariseo, che noi mettiamo purtroppo a una perdita, ricordate che è un uomo che sceglie di vivere secondo i comandamenti di Dio, non secondo il suo cuore. Noi troppo facilmente disprezziamo le figure dei farisei nel Vangelo. E spesso, sapete perché lo facciamo? Perché tutti noi siamo fratelli. Ci nascondiamo questo. Allora, dove sta? Nel giudizio di Gesù, la cattiveria, che non lo sia, anche se non è tanto scusato, però per conferirsi, la cattiveria del fariseo. Perché la sua cattiveria non può essere accettata? No! una preghiera di lode, quando dice, no? Ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose, che le hai rivelate a lui, no? Che sono i suoi discepoli. Se voi confrontate la preghiera del fariseo con la preghiera di Gesù, voi capite la differenza radicale. Perché nella preghiera di Gesù, la dinamica che la muove va a finire sull'esaltare Dio come Padre che dà il suo dono, che salva. Questa preghiera del fariseo è in rapporto a io ho fatto, ho eseguito, no? Non è che chiede qualcosa, lo fa a partire da sé. Ma se voi guardate bene, potete fare con la coda dell'occhio aperto. Quando io prego, pensate a quando uno mi pesca i piedi, poi voi andate a pregare. L'esito della mia preghiera, cosa fa l'esaltare? Che Dio è padre di tutti, che Dio è padre anche di quella disgraziata che è. Allora, capite i collegamenti che diventano significativi per poter godere di questa luce di santità, cioè deve poter esaltare la figura di Dio che è Padre, non di me, di tutti. Quando questo viene esaltato, noi siamo nel corpo di Cristo. Ecco il collegamento della vita fraterna legata alla rivelazione di questa dinamica dell'amore del Padre per tutti.
Padre mio. Ma c'è qualcosa che non mi torna. Il Padre ci ama per tutto ciò che siamo, no? Sempre, comunque, anche in quello che è di negativo in noi,
Certo.
non perché lui si compiace del negativo, ma perché siamo suoi figli. E tutta la nostra storia, lui la vede con gli occhi di Padre, la vede anche quando noi ci scateniamo dentro per qualcosa che non ci funziona. E quando ci presentiamo a lui con questa rabbia, in quel momento certamente non possiamo dire cose sapienti.
Non interessa cosa si dice, interessa una cosa sola. Quando tu sei arrabbiata, se tu presenti la rabbia verso di lui, tu sei accorta, ma se la tua rabbia ha un motivo, si appoggia contro qualcun altro,
Ma la rabbia ha sempre un motivo che si appoggia verso qualcun altro. Non ci posso arrabbiare per un
no,
malloppo, per un muro.
quando è così, per quella parte che è così, tu non sei accorto. Difatti, quando tu esprimi la rabbia che parte da qualcuno o contro qualcuno, tu sei come il fariseo che non fa risaltare questa grandezza di Dio che fa dei scritti. Difatti, se tu accettassi di non accusare nessuno, davanti a Dio tutti i tuoi peccati non contano nulla. Se invece tu accusi qualcuno, i tuoi peccati ti pesano addosso. È una cosa, non è che va tanto capita, ma va proprio vista. Vi faccio un altro, perché questa è una cosa importante nella vita interiore. C'è il commento al Padre nostro di Massimo il Confessore. Non so se voi avete mai provato a recitare il Padre nostro partendo dal fondo e risalendo all'inizio. Non so se avete mai provato. Cioè, quello che noi diciamo all'inizio, Padre nostro, di per sé è l'ultima cosa a cui noi arriviamo. È come dire, tutta la nostra esperienza tende a far sì che quella rivelazione colmi il nostro cuore. Ma noi partiamo dal fondo, che sarebbe malignarci dal male, perché noi siamo tatonati dal male. In questo momento, mentre cerca di spiegare la preghiera risalendo, no? Dal fondo all'inizio, collega, allora non ci indurre in tentazione e liberaci dal male, da quella rimette noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debiti. E ha un'espressione che non ha nessun modello non subiresti alcuna tentazione e non verresti mai consegnato al male. Per converso, provate a pensare alla figura della Vergine. La Vergine è piena di grazia perché nel suo riferirsi a Dio e nelle prove della sua vita, che noi non sottosteremo neanche per un millesimo, lei non ha mai accusato nessuno. Quando noi diciamo che lei è piena di grazia perché è grata del bene che Dio diffonde sempre e comunque. Noi di questo non siamo mai capaci. Per poter diventare capaci, noi abbiamo questa unica strada, essere assimilati dal santo e poi sacramenti della vita. Assimilati dal santo e essere immessi nella dinamica di amore che quel santo, cioè Gesù, vive, che è la grandezza dell'amore del Padre per tutti e riferito a tutti, che tutti facciano un corpo solo. Noi abbiamo mille motivi di essere adattati, poi dopo ancora di più. Ma non perché è specifico, è perché siamo molto, molto più sensibili alla vita. Allora, la vita è piena di ferite, è piena di ferite, soprattutto diciamo nelle proprie famiglie, no? Non dopo. Eppure, l'unica soluzione non è quella di risolvere le cose, l'unica soluzione è quella di confidare che questa rivelazione raggiunge le radici del nostro cuore. Ed è così. Per vincere il male, non è che voi potete non fare più il male. Non si può. Per vincere il male, voi dovete essere totalmente aperti al dono di Dio. E voi lo capite quando non accusate più nessuno. Mai. Ma non solo persone, anche eventi, situazioni. Io avrei tanti esempi da fare.
Ma fate così. Ma non è che uno possa dire a se stesso, io da questo momento non penso più a questa cosa. Perché?
Oh, no, no, è un processo, è un processo. È un processo, figurati. Potessimo fare così. Sarebbe bene la sorte, appunto. Non è un processo. Ma il processo è proprio legato a questa assimilazione a Gesù, che è il santo, nella dinamica di amore che lo muove. Quando ieri vi dicevo, viene il principe di questo mondo in me, non ha nulla. Guardate che Gesù, nei termini di esperienza umana, ha subito ingiustizie che nessuno di noi può, diciamo, ne subisce. Anche se non si può dire veramente così, ma si può capire, no? La reazione della sua umanità quando tutto gli è contro. Ma lui, non accusa nessuno, mai. Per noi è veramente complicato, infatti, la spiegazione è che noi siamo sempre in ordine, non ci indurite, noi siamo un dono, libero di schermo, finale cittadino, ma è tutto vincolato a quella cosa. Allora, quando i padri definiscono le cose così, non è che noi possiamo, mi sforzo, no, indica la direzione. Noi procediamo lungo quella direzione. Quando tu ti illudi di cercare altrove o di rispondere altrove, tu sei bloccata. Riusciremo mai? Il Signore ci concederà mai? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che se il nostro cuore sta aperto a questa rivelazione di Gesù, ci trova colmato. È come in tutte le parabole, no? Parabola dei due figli, il figlio maggiore e il figlio minore, no? Il figlio minore è quello che diciamo gli anni, no? Cioè i suoi beni, e poi però trova accoglienza dal padre. Anche qui, per farvi capire la dinamica di fondo che c'è, quando il figlio più grande, no? Torna Vi faccio un piccolo suggerimento. Lui si sarà mai trovato con il proprio padre a dire: speriamo che non sia successo niente, speriamo che torni a casa. Si è mai trovato a dire così? E uno che non dice così, come fa a essere contento della contentezza dell'altro? E noi non siamo qua. Guardate che il modo migliore per avere la gioia è quella di favorirla nei propri fratelli, non quella di guadagnare e distribuirla, che è una pia chimera, ma quella di favorirla non. Non avete mai pensato, per esempio, per legge fisica, se tu non hai una cosa vuoi fare l'altra. Per legge spirituale è esattamente il contrario, tu lo tieni se la dai. Siate dolci. E se non lo sono? Come faccio a creare la dolcezza? Come faccio? Allora l'invito è, se lui dà questo comando, è il confidare in lui che ti rende capace di dare la dolcezza, se lo vuoi guadagnare per te. Se tu non dai, tu non cresci. E non è detto che tu ce l'abbia già. È tutto così. Il gioco è sempre legato a se tu accogli i tuoi diritti, se tu hai confidenza in lui, se tu davvero ti riconosci in quel santo che ti assicura, allora anche per te il dono è moltiplicato. E la dinamica di giovani, voi onorate le vostre sorelle molto più di quello che si meritano e voi godete da un po' per tutte le vostre sorelle. Non ci crediamo in fin di fondo, ma è proprio per questo che siamo sempre a fare. Non riusciamo a godere la vita e non riusciamo mai ad essere veramente benevoli con gli altri. Però non si può supporre che gli altri devono essere buoni con me per essere io benevolo con loro. Non si può supporre che ci deve essere sempre il sole perché io sia contento. E no, il tempo come che vuoi. Gli eventi succedono, diciamo, in un modo. Siamo noi, dobbiamo essere pronti a. Questo è tutto il processo. Questo processo è proprio il mondo della fede. Ed è questo che ci manca. Cioè noi anche quando ci apriamo alla fede, più o meno, è come se abbiamo un elemento in più per far andare bene le cose. Ma guardate che a vivere nella fede non è che le cose vi vanno bene, Non è che se voi venite a pregare allora vuol dire che le cose vi vanno bene. Assolutamente. Non fate stupidare la gente. Ma se voi pregate, se voi vi aprite alla fede, vuol dire che non succede nulla, non c'è nulla che non possa essere aperto al regno di Dio. Ecco la cosa di Saladino. Non passerà neanche un giardino. Tradotto, non c'è neanche una gara in campo di chiara che non possa suggerire al nostro cuore di aprirsi a Dio. E se noi viviamo così, ogni vita è intensa, non importa quello che succede. E se non abbiamo questa attenzione, come facciamo a godere sia a tenere aperto il nostro cuore al Signore e sia a godere il dono di Dio nel concreto della nostra vita? Così lo vediamo. Del cammino spirituale. Noi non siamo chiamati a sistemare conosce bene. E se la vuole conquistare, sa per dove deve passare. Ma non è questo il disegno di Dio. Che vuol dire che la struttura del nostro cuore non è questa. E se si fa così, il cuore non si pacifica. E il potere tirerà la frittata come volete. Se le cose non corrispondono, non corrispondono. Se no, sarebbe falso il vaccino. Se no, sarebbe fasulla la liberazione di Gesù. Non state a considerare, è una difficile. Nella vita, quando si tratta di cose importanti, non serve assolutamente dire facile o difficile. Serve solo a dire è o non è. Come dire, è una cosa vera o una cosa fasulla. Questo rispondere c'è tutto questo processo di imparare a raccogliere questa proprio un dono che si era proprio una provvidenza per noi. Chiudo con questa immagine. Voi avete letto una volta proprio per disteso tutto il Salmo 119, quello lungo, proprio ma dall'inizio alla fine, ci vuole quanto d'ora. Andare veloce ci vuole un po' di lavoro. Allora, è tutta una serie di paesi, di Europa, da questo, di come avete. E come finisce? Chi ha pregato, illustrando tutta la grandezza, no? La bellezza, anche il gusto, dice: io sono una pecora che si perde, vieni a cercare. E la finale di questo salmo. Andate a vedere. E provate a fare l'esperienza. Dal libro, leggete. Arrivate alla fine, invece di essere un'esaltazione, io mi chiedo, ma tu mi pensavi. Non è più perché io faccio, e io vedo, ringrazio. No, io mi pensavo. Beh, anche la parabola. 99 pecore, è quella che si perde, o non immaginate che è vero. Si parla dei peccatori dei giusti, perché la percentuale è guardata nella qualità, non è l'1%, no, la percentuale dei morti, non è l'1%. Allora, voglio dire che nella spiegazione della vita, la pecorella che si perde, siamo noi in umanità. 99 sono gli altri, sono sempre al sicuro. Sono quelli che fanno festa con il pastore che torna. E il pastore quando torna, la pecora, ce l'ha sulle spalle. Che poi è l'allusione di sera della croce, eccetera. Ma uno di loro è cercato così. E non c'è giustificazione da parte nostra che pecora. Ogni volta che ci ritagliamo dentro qualche giustificazione, a fondamento delle nostre andate, noi su quelle spalle non ci stiamo. E non stanno su quelle spalle, non per le salari. E questa è la dinamica di fondo. Allora, la percezione di fondo è quella di dire, sì, io mi perdo sempre, ma tu, vieni a cercare. Se tutti dicessimo questo profondamente, la vita è una cosa bellissima. Se non diciamo questo,